Questa notte, un po' prima della nostra veglia, anche il Papa ha fatto la sua veglia in San Pietro a Roma e ha molto insistito sulla parola sorpresa. E in effetti per quelle donne che sono andate al sepolcro quella mattina presto, il giorno di Pasqua, e c'è stata una bella sorpresa, proprio non se l'aspettavano, di trovare una situazione così diversa da quello che loro credevano. Ecco, credo che la festa di Pasqua sia molto intorno alla sorpresa, quindi sarebbe bello che anche noi ci lasciassimo prendere un po' dalla sorpresa. Intanto, questa bella giornata, chi se l'aspettava? È stata una bella sorpresa trovare il sole, la luce, e questo clima già più primaverile, pasquale. E poi tante belle sorprese che abbiamo vissuto nei giorni passati, anche questo, appunto, questo nuovo Papa. Io adesso ho attaccato in casa un giornale, uno dei quotidiani che è uscito proprio il mattino dopo della sua elezione, che riportava proprio questo titolo, La sorpresa di Francesco. Eh sì, è stata una bella sorpresa per tutti noi e non finisce di sorprenderci, perché sembra un po' anche Mattarello questo Papa qua, e sta facendo delle robe un po' rivoluzionarie, un po' troppe forse, facciamo noi un po' fatica a corrergli dietro, un po' come anche sentiremo dal Vangelo. Bene, quindi lasciamoci proprio prendere come bambini, come queste povere donne, come i discepoli di Gesù, da questo stupore per una notizia che non si aveva il coraggio di sperare, ma anche un pochino forse era presente in qualche angolo del nostro cuore. E lasciamoci prendere quindi dalla gioia, dalla bellezza di questo giorno, dell'opera buona di Dio per noi. Questa notte abbiamo messo in particolare evidenza la figura delle donne come persone prescelte da Dio per il primo annuncio della buona notizia della risurrezione di Gesù. E per questo anche la grande grazia e insieme responsabilità che hanno le donne e tutti coloro che si sentono di potersi rappresentare dalle donne, cioè da persone povere che contano poco, persone semplici, alle quali è stato affidato questo grande compito, il Vangelo, la buona notizia, il principio della vita nuova, dell'uomo nuovo. Ecco, qui ci eravamo fermati questa notte. E capisco che quindi è risultato un pochino meno in luce un altro aspetto importantissimo del Vangelo di questa notte, che oggi viene ancora più fuori dalle letture che abbiamo appena ascoltato. Cioè, non solo sono importanti gli annunziatori, le annunziatrici, siamo tutti noi, il Vangelo parla di noi, naturalmente, ma è importante anche che cosa viene annunciato. Perché notavamo già questa notte, a queste donne è stato detto qualcosa, quei due uomini vestiti di abiti sfolgoranti avevano annunciato qualcosa a loro e le avevano anche richiamate a una memoria delle parole che lungo il cammino fino a Gerusalemme avevano ascoltato dal loro Signore e Maestro. Quindi oggi vorrei un pochino più fermarmi sul Vangelo, più che gli evangelizzatori, le evangelizzatrici. Che cos'è questo Vangelo? Beh, innanzitutto la parola lo dice, è una buona notizia. E qual è la buona notizia? Beh, stanotte già sentivamo. Perché cercate tra i morti il vivente? Quindi una buona notizia che riguarda una questione che probabilmente è la questione più grave della nostra vita, che è la morte. Dice, sbagliate. Sbagliate a pensare che questa persona sia morta e che voi possiate venire a renderle un doveroso, amoroso servizio di sepoltura. Perché questo è il vivente e non è qui. Non lo si vede, non lo si vede più. è sfuggito dagli occhi, dal controllo. E qualcuno prima della messa mi diceva: ma si continua a parlare di risurrezione, ma lui non si vede, dov'è? È scappato via. È un po' la nostra vita, è così, dov'è? Dov'è risorto? E quindi è importantissimo che questi uomini, dopo aver dato questa notizia sorprendente, un po' destabilizzante a queste povere donne, sgridandole un pochino anche delicatamente, ma sgridandole, siete venuti nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, un po' come quando noi andiamo in cimitero, facciamo un funerale. Noi non possiamo più fare funerali e andare in cimitero, come si fa? Eppure i cimiteri ci sono, i funerali bisogna farli. E proprio bisogna però cambiare completamente testa, cuore, rispetto a questa questione. Perché noi siamo proprio come queste donne. E dobbiamo lasciarci contraddire. Noi vediamo le cose in un certo modo. E questa notte abbiamo sentito che non sono così come noi le vediamo. Sbagliamo. Sbagliamo. Non è vero. Non è vero che questo qui è morto. Questo qui è il vivente. Quindi la morte è stata vinta. Questo è il primo nucleo essenziale del Vangelo, della buona notizia, della Pasqua. E questo non ha delle verifiche esterne, appunto il personaggio, il vivente, non lo si vede. E qual è allora il fondamento sul quale noi possiamo imbastire questo nuovo modo di vedere le cose? E sono le parole, ci veniva detto questa notte. Ricordate le parole che vi aveva detto, bisogna che il figlio dell'uomo, cioè tutti noi, gli uomini, il figlio dell'uomo sia consegnato nelle mani di uomini peccatori, sia crocifisso e il terzo giorno risorga. Questo è il Vangelo della vittoria di Gesù sulla morte, ma di Gesù che si presenta come il figlio dell'uomo, cioè di tutti noi. In questo lui è solo l'antesignano, il rappresentante di una umanità che siamo tutti noi. Quindi quelle parole riguardano Gesù e tutti noi. Questo è il contenuto del Vangelo, che queste donne, dice poco dopo, diceva questa notte ancora il Vangelo, tutte queste cose le andarono a dire ai discepoli, agli apostoli. Oggi forse possiamo fare un passo in più di approfondimento di questo Vangelo, perché tutte e tre le letture ci presentano questa buona notizia nel suo sviluppo ulteriore. Molto interessante, importante per noi. Prima di tutto, il discorso di Pietro negli Atti degli Apostoli. Dice, Gesù è venuto a portarci la buona notizia della pace. Innanzitutto aggiunge questa parola importantissima, Vangelo della pace. Lui ha evangelizzato pace, dice. E quindi bisogna che anche comprendiamo che cos'è questa pace. Ma lo dice subito dopo. Voi sapete che cosa è successo in mezzo a noi. È successo che è passata questa persona, consacrata da Dio, mandata da Dio, con un dono speciale dello Spirito Santo, è passata beneficando e risanando tutti coloro che erano sotto la soggezione, sotto il potere del diavolo. E quindi ci dice l'Apostolo Pietro, che il Vangelo non è semplicemente la buona notizia della vittoria sulla morte, ma ci dice uno sviluppo ulteriore che viene da questo. È una buona notizia che ci dà una grande pace, perché è la vittoria non solo sulla morte, ma anche sul male che ci tiene prigionieri. Eravamo soggetti, eravamo schiavi. E questo qui è passato facendo del bene e sanando dalle nostre infermità. E ci viene in mente tutto il cammino che abbiamo fatto in questa settimana santa, in cui abbiamo seguito Gesù, il suo modo straordinario da poveretto, da piccolo, da sofferente, da inferno, da rivestito di infermità, di venire in soccorso proprio ai poveri, ai sofferenti, ai prigionieri, lui incatenato. Ecco, così, beneficando e risanando. La Pasqua è la buona notizia della nostra liberazione da tutti i nostri mali. Con un certo stupore, ieri mattina con una delle nostre sorelle notavamo, appunto anche in un commento patristico, il fatto che si affermava con molta semplicità e forza che Gesù è venuto a liberarci da tutte le nostre infermità. Non si direbbe, perché siamo pieni di acciacchi, soprattutto man mano che si va avanti negli anni, ma in che senso? Come mai si dice questo? Io credo che dobbiamo entrare, e dobbiamo entrare ancora, nella buona notizia. E qui ci soccorre il Vangelo. Il Vangelo che ci fa vedere questo cammino, anzi questa corsa, sia di Maria di Magdala, sia dei discepoli, di Pietro e di Giovanni, proprio come un cammino progressivo, una progressiva presa di coscienza del dono che Dio fa alla loro vita. E non è che tutto subito si capisce. La prima impressione dice, ma l'hanno rubato dal sepolcro, non sappiamo dove l'hanno messo. La seconda impressione è, ci sono lì dei teli. La terza impressione, ma c'è anche il sudario. E poi uno di nuovo entra e dice, credette. E poi dice ancora, non avevano ancora capito le scritture. E poi si conclude questo modo anche piuttosto così, dimesso. Tornarono ciascuno a casa sua, gli apostoli, evangelizzati, tornarono ciascuno a casa sua, tutti zitti, buoni, come se nulla fosse successo. Cosa vuol dire tutto questo? E vuol dire che questa buona notizia, questo bene che abbiamo ricevuto da quest'uomo che è passato in mezzo a noi e ci ha curati, guariti dalle nostre infermità, è qualcosa che non è che così con una bacchetta magica è avvenuto nella nostra vita, è un processo. Abbiamo cominciato stanotte dal battesimo di una bambina piccola così, ma se penso anche al mio battesimo, e poi è stato un cammino progressivo di presa di coscienza del dono di Dio e della sua opera nella mia vita, con quanti apporti, tanti che mi hanno aiutato, che mi hanno dato il buon esempio, che mi hanno curato, mi hanno voluto bene. E fino ad oggi, tutti voi. Ecco, la vita nuova dei beneficati e risanati, pacificati da questa buona notizia, è un cammino molto semplice, di poveretti, un cammino nel quale si va avanti, e pensiamo agli apostoli, a Pietro. Si dice di loro, non avevano ancora capito le scritture. È incredibile questa cosa qua. Proprio loro. Ma se non capita loro, allora torniamo tutti a casa. Invece no. La vita cristiana, la vita nuova, è proprio questo cammino insieme, questa corsa insieme, nella quale continuamente ci si aiuta, ci si sostiene, ci si precede, ci si attende. Ecco, che bello che sia così. E quindi che bello che nessuno debba sentirsi affannato. No, veramente sono tutti un po' affannati. Lì corrono, vi dicevo anche all'inizio della messa, un po' anche questo Papa ci mette in difficoltà perché corre troppo e quindi la Chiesa fa un po' fatica a stargli dietro. Anche io faccio fatica a stargli dietro, che mi è simpatico, quindi figurarsi quelli ai quali non è tanto simpatico. Quindi è vero, la novità... Diceva sempre lui questa notte lì a Roma, la novità ci mette sempre in discussione e si fa fatica ad accoglierla, a recepirla e a mettersi anche noi in questa corsa. Stanotte appunto si diceva che gli apostoli proprio hanno fatto una gran fatica ad accogliere la notizia delle donne. E così appunto si vede questa corsa un po' affannosa, soprattutto di Pietro, verso il sepolcro. E poi anche nei prossimi giorni vedremo tante sorprese della piccolezza, della povertà. Non dobbiamo impaurirci, scandalizzarci della nostra povertà, della nostra povera fede, del nostro sentire attaccati alla nostra mente, al nostro cuore, alla nostra pelle, ancora tanti elementi dell'uomo vecchio. Abbiamo sentito la lettera dell'Apostolo ai Colossesi, ve l'ho fatta ascoltare anche un pochino più in esteso, perché descrive come è fatto l'uomo vecchio e come è fatto l'uomo nuovo. È bellissimo, ma è anche un po' scoraggiante, perché tanti aspetti di questo uomo vecchio noi li riscontriamo ancora ben presenti. Per esempio, quando uno si irrita col proprio fratello, con la propria sorella, e lui dice: no, questo è l'uomo vecchio, non va bene. Mica facile non irritarsi, lo sdegno, il giudizio, il parlare male, dice la maldicenza. Sono cose piuttosto quotidiane di noi già battezzati, già tante volte evangelizzati. Quante Pasque abbiamo già celebrato e ci sembra di essere sempre lì. No, non siamo sempre lì, in realtà siamo in corsa, qualche passo l'abbiamo fatto. E però appunto la bellezza di questo e di queste letture è che tengono conto della povertà dell'uomo. Povere donne, poveri apostoli, poveri discepoli, gente in cammino, gente in corsa affannata, che fanno fatica a recepire la novità, a farsi prendere dalla bellezza di questa sorpresa. Anch'io stamattina, dopo una notte così bella, una veglia pasquale così bella, mi sono svegliato con un sacco di pensieri tristi, di paura, di difficoltà. Ma come mai ancora a Pasqua ci sono tutte queste cose qua? Beh, bisogna che ci sia questo, perché altrimenti poi magari succede che noi ci scolliamo un po' dai nostri fratelli che sono in condizioni ai nostri occhi più difficili. Io questa notte ho avuto molto presente una mia amica che il triduo lo ha passato attaccata alla flebo della sua chemioterapia. Non, mica tante celebrazioni, tante feste, tanti canti, luci, niente, niente. Solo il suo letto e la sua boccetta di chemio. E che dire? Eppure era una donna. E io ho pensato appunto alle donne portatrici del Vangelo. Cosa vuol dire tutto questo? Il Vangelo è questo. È una buona notizia per gente così. Non dobbiamo pensare a cose grandi. Stanotte ricordavo appunto che dobbiamo pensare che abbiamo di fronte la grande questione del mondo, della pace, della guerra, dei poveri, del lavoro che non c'è, delle malattie, delle crisi politiche. E dobbiamo pensare però che queste cose non sono delle situazioni che ci devono lasciare così, come inerti, abbattuti, allora non si può far niente. Ma dobbiamo pensare che proprio questo Vangelo, proprio queste parole, proprio questa Pasqua, ci invitano a non aver timore di spendere la nostra vita per un solo nostro fratello, per una sola nostra sorella, un solo nostro figlio. Preghiamo per lui, piangiamo per lui, cerchiamo di dirgli una parola o di tacere una parola. Questo ci è chiesto, non tanto di più. Il Signore ha affidato le sorti del Vangelo a 3-4, poco più, povere donne, e a una dozzina di pescatori. E anche a noi ha affidato quelle 2 o 3 persone che sono quelle con le quali, in mezzo alle quali viviamo. Non dobbiamo avere paura e scoraggiamento nel pensare che allora quindi le cose resteranno sempre uguali. No, no, la Pasqua è proprio una grande speranza nella misura in cui io avrò fatto la mia parte, anche semplicemente accettando con pace quella flebo che c'è di fianco al mio letto, allora avrò messo il mio piccolo e fondamentale contributo per la diffusione, la corsa, anzi, di questa buona notizia.